Incredibile ma vero, ho appena ucciso una zanzara, caro Follesa. Buongiorno,
no,
buongiorno.
No, le zanzare no.
Le zanzare nello studio di Radio X, è arrivato il caldo. No. Va bene, buongiorno a tutte voi, a tutti voi, bentrovati. Oggi è giovedì 4 aprile, è una bellissima giornata, come è già stata molto bella la giornata di ieri, piena di luce, col cielo azzurro, insomma, che ci porta a essere molto ottimisti e abbiamo tante notizie di cui parlare insieme in questa puntata del giovedì. Saluto Giovanni che si trova nella sua Milano, dove mi auguro che ci sia ugualmente un po' di aria di primavera.
Diciamo che non ci sono le zanzare, sorvoliamo.
Ecco, già non ci sono le zanzare, in compenso d'estate anche là vi tormenta, no? Partiamo dalla lettura delle prime pagine anche oggi, perché insomma si è concretizzato qualcosa di cui abbiamo parlato ieri. Anzi, ieri ci stupivamo che nei nomi che circolavano nei vari vertici come possibili candidati di centrodestra al comune di Cagliari non fosse saltato fuori proprio quello dell'unica donna, di quella con forse più chance di tutti di affermarsi nelle prossime amministrative cagliaritane. E ecco, c'è stato, diciamo, il colpo di scena ieri, la rottura col PISDAZ che aveva proposto l'assessore al turismo Gianni Chessa. La candidata ufficiale del centrodestra, almeno per quello che ci racconta in apertura di prima pagina, quindi col titolo forte, l'Unione Sarda, è Alessandra Zedda.
Eh sì, c'è stata un'inversione a U, quasi, mi viene a dire
sì,
rispetto ai nomi che abbiamo letto ieri.
Da non essere neanche presa in considerazione nella rosa a diventare la candidata unica secca. Qualcosa ieri deve essere successo, forse è arrivato l'ennesimo sondaggio, insomma, che ha dimostrato che tutti gli altri nomi non avevano un potenziale di andare oltre il 20% massimo dei consensi, se non di meno. E quindi, se si vuole contendere al centro-sinistra, provare a contendere al centro-sinistra la vittoria alle prossime amministrative, o almeno la vittoria al primo turno, bisogna mettere un nome forte. Alessandra Zedda lo è sicuramente, è donna, ha grandi esperienze, è un candidato che può pescare tra diversi settori della società civile cagliaritana. Insomma, potrebbe essere la candidata giusta. Che cosa credi?
Potrebbe essere la candidata giusta, sicuramente molto, molto valida, molto competente. Su Cagliari lei, insomma, lei cagliaritana, ha sempre costruito, tra l'altro, le sue elezioni in consiglio regionale. Rimane forse l'unico aspetto che questa candidatura, sostenuta da tutte le forze politiche del centrodestra tranne che dal Partito Sardo d'Azione, ha portato proprio alla rottura del tavolo. Questo è un po' il dilemma politico. Ora bisognerà capire, il primo atto di Alessandra Zedda ieri è stato proprio l'appello al Partito Sardo d'Azione a rientrare.
L'hanno presa male.
Esatto, la seconda bocciatura, il candidato in pectore del PISDAZ era Gianni Chessa, insomma, nome conosciutissimo in città, e però insomma l'aver virato su Alessandra Zedda, insomma, non è stato colto positivamente, quindi via dal tavolo. Lettera del Partito Sardo d'Azione, che a questo punto rimanda comunque l'ultima decisione al conclave che faranno a metà aprile, se non ricordo male, dove si definiranno comunque gli assetti politici, i nuovi assetti politici del PISDAZ, e poi diranno con chi vorranno stare alla corsa per le comunali di Cagliari.
Sì, ricordiamo che le comunali, la battaglia è un po' diversa da un punto di vista,
certo,
tattico,
certo,
perché c'è il ballottaggio, quindi si può anche andare, tra virgolette, divisi fino a un certo punto al primo turno e poi trovare un accordo sul ballottaggio. Però diciamo ci sono tante variabili in campo, anche perché diciamo c'è una connessione stretta tra quello che sta succedendo su Cagliari e quello che è appena successo alle regionali, dove è stato fatto, diciamo, fuori la candidatura di Solinas. La cosa non è stata ovviamente gradita dal PISDAZ. Questa seconda bocciatura potrebbe, diciamo, esacerbare gli animi e portare il PISDAZ anche a posizionarsi in maniera diversa, cosa che è successa in passato. ricordiamolo, quindi...
Esatto. E poi alcuni hanno visto in questa candidatura di Alessandra Zedda anche un possibile tentativo della coalizione di richiamare dentro Giuseppe Farris, che sta correndo ormai da forse 5
mesi. Sì, diciamo che
mesi.
È abbastanza nebuloso quello che è successo, perché io, se non ricordo male, Alessandra Zedda era uscita da Forza Italia, adesso improvvisamente è rientrata, gli hanno rifatto la tessera ieri sera, oppure, non lo so, come entra, da indipendente?
No, entra, da quello che ci raccontano le cronache del giornale, entra su proposta, diciamo, della Lega, poi è chiaro che ha delle entrature molto forti anche in Forza Italia, e quindi... E è stata ben accolta questa candidatura, però da quello che si intuisce,
quindi superate le divisioni che erano state all'origine del suo smarcamento in regione alla candidatura per le regionali. Ricordiamo, aveva dato vita a una propria lista civica in diciamo palese e aperta polemica contro il centrodestra, no?
Contro l'ipotesi Solinas, ricordiamo, più che altro, probabilmente era questa la situazione di Alessandra Zedda, quindi andare contro Solinas, dalla quale ricordiamo si era anche dimessa da vicepresidente e anche da assessora a un certo punto.
Questo è il titolo dell'Unione Sarda, l'apertura dell'Unione Sarda, sulla quale magari torneremo, perché di politica ovviamente parleremo ancora. Primo taglio ritorna sulla questione aeroporti, che è diventata una questione, diciamo, identitaria per il giornale di proprietà di Sergio Zuncheddu. Oggi si sottolinea questa bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla fusione, ma se non ricordo male, poi andiamo ad approfondire, stiamo parlando di una cosa di 6 mesi fa, non di ieri, mentre invece è di ieri l'ok del garante, del quale l'Unione Sarda taceva ieri e tace anche oggi, mi sembra di capire, o no?
Anche secondo me, sì, non c'entra nulla, si va, comunque, si va, diciamo, indietro.
Sì, l'Unione Sarda persegue diciamo la sua linea, che è questa, anche a costo di, diciamo, di oscurare un po' le notizie. C'è ovviamente ancora un riferimento alla vicenda tragica di Nuoro, la morte dei due ragazzi, rose bianche per Patrick e Ethan. Oggi l'autopsia, stasera una fiaccolata dalla parrocchia alla casa dove è successa la disgrazia. A centro pagina la fotografia del fantino sardo 23enne Stefano Cherchi, nuova star dell'ippica internazionale, che non ce l'ha fatta dopo essere caduto in corsa il 20 marzo, ieri ha cessato di vivere, insomma si racconta un po' la figura di questo giovane fantino. E altre cose in prima altre pagina rilevanti non ne vedo, ecco.
Ma no, guarda, io ti invito a guardare l'occhiellino di sotto proprio la testata. Regione, sì. Province, Seui sceglie l'Ogliastra, ma al di là di questo c'è il nuovo piano delle nuove province che invece finisce in freezer, quindi si blocca tutto. Poi andiamo a vedere nel merito, ricordiamo che tra le eredità lasciate dalla giunta Solinas alla regione Sardegna c'è anche quella dell'istituzione delle nuove vecchie province e due città metropolitane, insomma tutto quel bordello di roba, di enti, non dico inutili ma quasi, che invece hanno così impegnato parecchio l'ex presidente della regione.
Ecco, vediamo invece la lettura dei fatti secondo la Nuova Sardegna, perché oggi ci sono molte differenze tra i due giornali che sì. Stanno prendendo direzioni diverse, non solo sul tema degli aeroporti. Fiori e lacrime, il ricordo dei compagni di scuola, continua la Nuova a raccontarci in retroscena e diciamo anche le emozioni legate alla morte dei due ragazzi di Nuoro. Con l'apertura si parla anche, con un richiamo dell'inchiesta in procura, le indagini ruotano intorno alla proprietà del Rudere, come abbiamo ricordato ci sono 14 indagati. Centro pagina, candidati sindaco, centrodestra spaccato, le crepe delle regionali diventano voragini, ci racconta la Nuova Sardegna. Nel centrodestra la scelta dei candidati sindaco porta a diversi strappi, il più clamoroso è la rottura del PISDAZ con il tavolo del centrodestra e dell'asse con la Lega. L'ultimo affronto è stata la scelta di Alessandra Zedda come candidata sindaco di Cagliari, i quattro mori avevano già in campo Gianni Chessa, ma la frattura è anche su altre designazioni.
A proposito di altre designazioni, subito sotto sempre la Nuova ci ricorda che anche a Sassari ci sono dei problemi, perché i centristi Sardegna 2020 non ci stanno alla candidatura di Maiorchi,
del magnifico rettore,
molto vicino al Partito Sardo d'Azione, quindi molto vicino a Cristian Solinas, sì. E candidano un loro uomo, questo Lucchi, che in qualche modo va a rompere le uova nel paniere.
Maretta mi verrebbe Maretta, da dire.
Devo dire che in realtà è questo titolo della Nuova Sardegna dà un quadro forse più preciso, perché è vero che è stata candidata Alessandra Zedda, è d'accordo, però il centrodestra in questo momento è fortemente spaccato.
Eh sì, poi vedremo anche com'è la situazione nel centro-sinistra e sì, non c'è da rallegrarsi molto, ne parleremo sia diciamo in ottica di formazione della nuova giunta regionale, dove ancora mi sembra di capire che siamo abbastanza in alto mare, ma anche in ottica cagliaritana, perché quel consenso unanime che sembrerebbe esserci attorno al nome di Massimo Zedda, tanto da non fare neanche più le primarie, in realtà non è forse così, anche se nei primi sondaggi, molto diciamo indicativi ancora, perché stiamo parlando di sondaggi fatti con un numero di intervistati molto basso, e comunque Massimo Zedda sembra il candidato imbattibile per Cagliari, ma non è così, evidentemente non è così. Ci racconta la Nuova Sardegna anche di un lutto nella politica: l'ex sindaca di Nuoro, Simonetta Murru, è scomparsa a 81 anni. Si parla anche qua della vicenda del Fantino morto in Australia,
di Stefano Kerchi,
sì,
sì,
Fantino,
certo,
di Mores, morto in Australia. C'è una vignetta di Jeff Sanna: vota Zedda, vota Chessa. Insomma, si gioca anche sull'omonimia dei possibili due candidati alle comunali cagliaritane. Noi vogliamo sapere che cosa ne pensate voi a questo punto.
37 92 968 968,
quindi mano al telefonino, aspettiamo i vostri WhatsApp. Intanto mandiamo il primo brano della giornata, Denise Chandler's It's You I Need.
Be gone, Lord, and heaven knows I haven't been a time you really be alone. Dreaming of a love and a conquest, baby, a that it would never do. Just enough time so that we can get together. All my loving to you, baby. You know it wouldn't be right, baby, if I ever find that you're gone.
Quando sono le 8 e 18, le 13 e 18, se ci ascoltate nell'ora di pranzo, questo è Extra Live, Sergio Benoni dallo studio dell'Exma qui a Cagliari, Giovanni Follesa nella sua piccola cabina armadio, ma accogliente, diciamo.
Molto accogliente, calda
cabina armadio, senza zanzare al momento, ma arriveranno, immaginiamo.
No, Benoni, arriveranno le zanzare qui, io sarò a Cagliari.
A prendere i zanzaroni cagliaritani, va bene. Andiamo avanti con le notizie di giornata. Oggi c'è davvero l'imbarazzo della scelta, perché si accende la disputa, diciamo, per quanto riguarda le amministrative cagliaritane, mentre siamo alle giornate decisive per la formazione della giunta regionale. Ricordiamo che c'è fissata una riunione del consiglio, la prima riunione del consiglio regionale per la prossima settimana, e dovrà essere lì, diciamo, ufficializzata, oltre che la nomina dei consiglieri che prenderanno ufficialmente possesso delle loro poltrone, anche la lista degli assessori e delle assessore.
Certo.
Allora,
certo,
torniamo certo. Quindi alla questione cagliaritana, ad Alessandra, quella Alessandra Zedda che si è materializzata all'improvviso. Ricordiamolo, fino a ieri non era neanche nelle rose dei nomi, oppure forse veniva tenuta nascosta per non bruciarla. Improvvisamente
era, sì, infatti,
è diventata
come a poker.
Esatto, improvvisamente è diventato il nome, l'unico nome sul tavolo, anche a costo di rompere l'unità della coalizione, perché il PISDAZ non l'ha presa per niente bene. Immagino che il signor Gianni, dove Gianni sta per Gianni Chessa, insomma, si è alzato dal tavolo abbastanza stizzito.
Infatti. Qualcuno ci ricorda anche con i messaggi, insomma, Gianni alle regionali è quello che ha preso più voti della coalizione, e dice, ed è stato anche il più votato a Cagliari,
sì,
quindi è stato uno smacco
questo. Però non sempre il fatto di prendere più voti significa avere la strada spianata per una candidatura ad assessore o a sindaco, lo insegna Gianni Chessa, lo insegna sull'altro campo, quello delle regionali, il caso di Desiree Manca, che voti ne ha preso quasi il doppio di Gianni Chessa, nel senso che ha preso 8.000 voti, e ancora, diciamo, non è certo che otterrà un posto d'assessora, perché insomma ci sono caratteristiche diverse per fare l'assessore. Tra l'altro, ricordiamo che Gianni Chessa l'assessore a Cagliari l'ha anche già fatto, e l'ha fatto, guarda un po', con Massimo Zedda.
Con Massimo Zedda,
quando
lui
era nel centro-sinistra.
Tra le altre cose, poi ritorniamo alle interviste, ai giornali, ma dicevo, i messaggini ci ricordano che Gianni Chessa, ma è quello che aveva detto sulla Coppa America saltata a Cagliari, per quello abbiamo Porto Cervo, per le regate abbiamo Porto Cervo. Insomma, non viene ricordato bene.
Ne ha dette tante Gianni Chessa. Certamente
Chessa,
è una persona, diciamo, che anche molto concreta, che si rimbocca le maniche e si dà da fare, ha un suo seguito molto forte, e sono sicuro che la vicenda anche che riguarda la candidatura a Cagliari non finisce oggi, perché secondo me qualche cosa ancora, qualche colpo di scena lo riserverà.
Assolutamente.
Mi hai parlato di un'intervista ad Alessandra Zedda oggi su un quotidiano online. Che cosa dice la diretta interessata?
Casteddu Online ha fatto un'intervista dove poi vengono riportate nel pezzo alcuni stralci di queste domande e risposte. Allora, intanto parla di un riferimento anche al passato, di questa capitale del Mediterraneo, Cagliari capitale del Mediterraneo, che era lo slogan di Emilio Floris.
Diciamo vecchio di almeno 30 anni.
Da questo
a concretizarlo, insomma, ce ne passa.
Però ovviamente si sottolinea il fatto che raccoglie una eredità pesante, che è quella di Paolo Truzzo, che insomma che è stato bocciato proprio da Cagliari alle regionali. Alessandra Zedda dice: credo che, così come succede a chi poi sceglie di accettare la candidatura per guidare una città, l'eredità lasciata da un altro sindaco debba essere valorizzata. Quindi miglioreremo sui rifiuti, sulla mobilità e sulle infrastrutture, sono tutti i temi al centro del programma del centrodestra. Accelereremo per risolvere le principali sofferenze dei cagliaritani, soprattutto parla di mobilità e di integrazioni alla città. Queste sono le prime dichiarazioni di Alessandra.
Senti, con questo riferimento, diciamo, alle visioni ultra trentennali di Emilio Floris, la capitale del Mediterraneo, no? Mi viene da pensare che lei cerca di prendere un po' i voti anche del bacino che potrebbe essere il bacino elettorale di Farris, no?
Secondo me sì, anche perché poi, appunto, lei dice che appunto con Farris sarebbe auspicabile comunque un dialogo con questo movimento civico. Dice: una persona esperta e competente, dice, ho una coerenza politica di appartenenza al centrodestra, dice, come dire, invece Farris se n'è andato forse quando le cose non andavano tanto bene per tutti. E poi gioca la carta, una delle carte forse, non voglio dire principali, ma indubbiamente che evoca l'aspetto centrale anche della sua candidatura, il fatto che dica: a livello nazionale abbiamo Giorgia Meloni, in regione abbiamo Alessandra Todde, cioè il momento delle donne, dice, perché no una donna alla guida di Palazzo Baccarella.
Perché no, lo diciamo anche noi e l'abbiamo anche detto più volte, ma non è neanche che possa diventare un fattore di successo scontato questo, non ci si può appoggiare
sul fatto. Giustamente
io credo che lei avrà un grosso problema, e il grosso problema sarà spiegare ai cagliaritani che il centrodestra negli ultimi 5 anni a Cagliari ha governato bene, perché basta guardarsi intorno. Ieri mi è capitata tra le mani una fotografia di delle scalette di Santa Croce. Hai presente le scalette?
L'abbiamo vista tutti, quella foto.
Quelle accanto al Libarium. Ecco, lì c'è un cantiere aperto ma mai iniziato, perché non si sono mai visti operai da mesi. C'è una transenna che chiude quell'angolo, tra l'altro frequentatissimo dai turisti, uno dei luoghi dove si fermano a guardare il panorama della città. Ecco, c'è un cantiere, né più né meno come quello che c'è stato per anni al Bastione. Ecco, anche lì, ed è un ennesimo caso di sciatteria nella gestione dei lavori pubblici, questa smania di aprire cantieri dappertutto, di dimostrare una volontà di trasformare la città, quando poi in realtà tutto si è tradotto in un gigantesco flop. Noi abbiamo riso del Ponticello, ma di situazioni come quelle del Ponticello o peggio ce ne sono tantissime in giro. Ecco, spiegare ai cagliaritani che dietro questo flop in realtà c'era una volontà positiva, sì, e che voglio dire, d'ora in avanti si sarà capaci di gestire i processi in maniera diversa. Non so, questo andrà spiegato molto bene, perché non so se i cagliaritani daranno nuovamente fiducia a questa
e soprattutto se classe politica. Avranno voglia di sentire e di fidarsi di una coalizione che ha al proprio interno il partito, la forza politica che ha espresso il precedente sindaco, ossia Fratelli d'Italia.
L'alleanza è sempre quella, cambiano quella. I nomi, sicuramente Alessandra Zedda ha caratteristiche diverse da quelle di Paolo Truzzu, però l'alleanza è quella, la visione del mondo è quella, si sta cercando di salvare un po' capra e cavoli, cioè di dire che anche quello che va male tutto sommato può essere migliorato, però io non so, la gente è abbastanza esasperata. E poi bisogna sempre tenere conto che dall'altra parte ci sarà qualcuno che sosterrà esattamente le ragioni e le critiche che insomma tutti i giorni noi leggiamo anche negli sms dei nostri ascoltatori.
Sì, che sono quelle che poi che si vivono quotidianamente, quando si sale in macchina, quando non si trova un parcheggio,
il traffico,
quando
la città paralizzata, la città sporca, i lavori in via Roma ingiustificati, la città trasformata senza una vera concertazione. Ricordiamoci, si sta discutendo in questi giorni in consiglio comunale il PUC, cioè il piano urbanistico, quello che decide le linee guida di sviluppo della città dei prossimi 20 anni, lo si sta portando in aula
a tempo scaduto,
cioè una cosa ridicola. Ecco, tutte queste cose ci sarà qualcuno, mi auguro che ci sarà qualcuno che in campagna elettorale le ricorderà all'elettorato, e poi i cagliaritani decideranno in piena libertà da che parte stare.
Ecco, a proposito di questo, adesso per esempio arriva un messaggio, ci ricordano ad esempio il mercato di San Benedetto, che doveva essere trasferito subito dopo Natale o subito dopo
siamo
le
ad aprile,
feste.
Siamo ad aprile, abbiamo già superato la Pasqua, andiamo verso l'estate, vogliamo fare il trasloco proprio con 40 gradi all'ombra? Non lo so, secondo me anche quello è un flop gigantesco, tra l'altro un flop costato fior di milioni di euro, cioè soltanto la costruzione di quella struttura provvisoria che noi abbiamo paragonato a Guantanamo, perché dalle immagini che abbiamo visto, che sono uscite di quei box
lamiera
dietro il teatro lirico, insomma non c'era da stare allegri, tant'è vero che non è stato inaugurato, tant'è vero che chissà quando verrà inaugurato. Ecco, sono tutte patate bollenti, ma molto bollenti, che Alessandra Zedda, qualora fosse veramente lei la candidata sindaco per la città di Cagliari, dovrà in qualche modo gestirsi. E noi saremo felici quanto prima di farle un'intervista, Follesa, anzi attiviamoci subito, perché vorrei sentire
sui temi
specifici, non in carattere, non la capitale del Mediterraneo, quelle cose là, le cartoline siamo capaci tutti a mandarle, no? Le frasi ad effetto.
Io vorrei sentire
sui temi specifici, sulle questioni sanguinanti, cioè via Roma, tunnel, trincea, fogna, mercato di San Benedetto e tante altre cose, vorrei sentire che cosa ha da dire.
Scusami, stavo leggendo diversi messaggi che stanno arrivando, che ne so, credo che la candidata sindaca avvallerà quello che ha fatto il precedente sindaco, per giunta leghista, no, non era leghista, Paolo Truzzu era di Fratelli d'Italia, alcuni ci ricordano anche la situazione di via Porcelle, l'ascensore di Santa Chiara, insomma tutto un veramente un delirio di cantieri mai risolti. Il punto vero è capire, da un punto di vista politico, quanto l'onda lunga, quindi l'eredità di Paolo Truzzu, ricadrà appunto sul nome di Alessandra Zedda, e dall'altra parte il centro-sinistra chi tirerà fuori dal cilindro come candidato sindaco, perché è vero che oggi ha dato la disponibilità e sembra che si vada a convergere verso il nome di Massimo.
Sì, confermato Zedda, anche diciamo nei sondaggi preelettorali, come un candidato, certo, che potrebbe addirittura vincere al primo turno.
Però non era considerata Alessandra Zedda in quei,
certo,
in quei sondaggi, se non,
certo,
ricordo male.
No, non era considerata.
E quindi credo che sia questo anche uno dei motivi che hanno spinto poi quel tavolo a optare, a virare verso il nome di Alessandra. Mentre sempre su Castello Online troviamo questa notiziola per il fatto che dice: ma non tutti nel centro-sinistra vogliono convergere sul nome di Massimo Zedda. Insomma, le primarie non se ne parla più. E qui ci ricordano che addirittura il Partito Democratico avrebbe proposto una rosa di 4 nomi alla guida.
La rosa dei 20.
Non me li chiedere perché non me li ricordo a memoria.
Ma non è che non te li ricordi a memoria, non vengono in mente a nessuno. Cioè, provate, potremmo fare un quiz con i nostri ascoltatori. Provate a immaginare 4 nomi del PD cagliaritano che potrebbero contendere a Massimo Zedda il ruolo di candidato sindaco per popolarità. Non ci sono, perché i giovani, la generazione dei giovani non è ancora, diciamo, sufficientemente visibile, no? E in prima linea come dovrebbe essere per poter aspirare a quel ruolo. La seconda generazione, la generazione di mezzo, non mi sembra francamente avere personalità tali da poter aspirare a quel ruolo. Insomma, non la vedo molto, molto facile per il PD.
Diciamo di no.
Ma diciamo c'è un modo infallibile per dimostrarlo. E anche per...
Non c'è tempo.
Chi l'ha detto che non c'è tempo? Io ho visto l'altro giorno.
Loro l'hanno detto, mica io.
Ma lo dice il PD, ma lo dice solo il PD lo dice. No, allora, il concetto è: se si vogliono fare le primarie, il tempo c'è. L'ha fatto il calcolo Giovanni Dore qualche giorno fa. Ha fatto il paragone esatto con le elezioni di 5 anni fa. E ha detto: ci sarebbe tutto il tempo di farlo. Se sono fatte allora, si potrebbero fare adesso. Se si vogliono fare, il tempo c'è. C'è tempo fino a maggio per fare le primarie. Vediamo se si vorranno fare. Se no, tanto vale convergere su un unico candidato ed evitare di, no,
sì, di fare anche questi strappi.
Sì, di indebolirlo con queste polemiche che servono soltanto, insomma, a perdere voti. Va bene, facciamo l'altra pausa e poi cambiamo tema quando sono le 8:31. Vediamo cosa ci propone la nostra regia, un bellissimo Sam Cooke. History, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book. Yeah, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world. Wonderful World, questo è Sam Cooke quando sono le 8:33 minuti, le 13:33 quando ascolterete la replica. Messaggi, messaggini, messaggetti, Follesa.
Beh, qualcuno suggerisce a Massimo Azzedda, dice: se sei in ascolto, sì, crea subito una lista civica, perché poi diventa tutto più facile.
Esatto. Esatto, anche perché voglio dire, degli alleati è bene fidarsi, ma fino a un certo punto. Va bene, possiamo anche archiviare il discorso su Cagliari, che intanto ci terrà compagnia per i prossimi 3 mesi, insomma avremo modo di parlare abbondantemente di elezioni cagliaritane, qualunque siano i candidati che insomma, concorreranno alla carica di sindaco. Torniamo alle regionali e torniamo alla formazione della giunta regionale, che ormai invece è imminente, questione di pochi giorni. I giornali oggi si arrovellano nell'ennesimo pezzo del Toto Assessori. Interessante quello che ci racconta la Nuova Sardegna, perché la casella più calda in questo momento è quella dell'assessorato alla sanità, assessorato ormai sicuramente in quota Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle sta facendo un po', diciamo,
assopiglia tutto.
L'assopiglia,
come si dice?
Tutto.
No, assopiglia tutto.
Sì, se consideriamo 5 Stelle più Todde, prendono 4 assessorati contro i 3 del PD.
Sì, la presidenza della giunta, così.
Sì, la presidenza della giunta ne prende 2, i 5 Stelle ne prendono altri 2, più c'è appunto la Todde, insomma. E la sanità sembra essere uno di quegli assessorati che loro non vogliono assolutamente mollare. Secondo la lettura della Nuova Sardegna di Umberto Aime, dietro in realtà ci sarebbe proprio una volontà di Giuseppe Conte di piazzare un manager di sua stretta fiducia, giusto?
È un po' questo, un po'... devo dire che il titolo un po' mi stupisce, perché il titolo dell'articolo dice pressioni di Conte, tensione nel Movimento 5 Stelle. Perché? Perché poi andando a leggere l'articolo si ricorda che parrebbe, così sì, scrive Aime, che lo stesso Giuseppe Conte si sia speso da Roma affinché venga nominato assessore alla sanità un nome esterno all'isola, Antonio Davide Barretta, sul quale curriculum ovviamente non ci sono dubbi. Lui attualmente è direttore dell'azienda ospedaliera universitaria di Siena.
Quindi del Policlinico di Siena, diciamo, una persona,
esatto, quindi,
un tecnico, un manager della sanità,
sì,
toscano,
con un curriculum ineccepibile.
Con un curriculum ineccepibile, che però è qua il motivo per cui si parla di tensioni, è che verrebbe scavalcata quella che aspirerebbe a coprire quel ruolo, ed è proprio una sassarese che ha preso 8.000 voti ed è la Desiree Manca di
Desiree
qui sopra.
Manca che a questo punto verrebbe dirottata sul lavoro. Sì. È in un certo qual modo però anche questo modo di, come dire, di raccontare questa narrazione che emerge dalla Nuova Sardegna non è molto positiva, perché immaginare che ci possa essere queste, possano essere queste pressioni politiche di Conte per una nomina di un assessore regionale, francamente non è un bel viatico per aprire questa nuova fase della guida della regione Sardegna.
Resta il fatto che il 9, quindi tra 5 giorni, c'è il giuramento in aula, l'insediamento del Consiglio regionale, quindi la Todde deve chiudere la partita, diciamo, nel giro dei prossimi giorni,
direi delle prossime ore,
delle
quasi,
prossime ore. Entro oggi, massimo domani, la delegazione del PD dovrebbe consegnare alla governatrice, leggiamo nel pezzo di Roberto Murgia sull'Unione, alla governatrice le indicazioni per 2 dei 3 assessorati spettanti al bilancio. Arriverà Giuseppe Meloni, a quanto pare. Per l'ambiente e gli affari generali devono fare sintesi interna, ancora non hanno deciso, indicando comunque almeno una donna, perché c'è anche da rispettare la questione,
certo,
delle quote rosa. Il 5 Stelle, ci racconta l'Unione Sarda, avrà lavoro e sanità, soprattutto sulla sanità, che probabilmente i pentastellati sardi non volevano. Si lavora senza sosta per trovare un nome adatto, non dovrebbe essere quello di Desiree Manca. Anche l'Unione conferma la bocciatura della Manca, forse destinata al lavoro. L'alleanza Verdi-Sinistra punta su Antonio Piu per i lavori pubblici. Difficilmente il consigliere sassarese arriverà però alla vicepresidenza della regione, che dovrebbe restare in quota PD, quindi presidente e vicepresidente. I progressisti si avvicinano all'agricoltura con Gianfranco Satta. Per il turismo ci sarebbe Franco Cucureddu di Orizzonte Comune, ricordiamo ex sindaco di Castelsardo. che ha tutte le carte in regola e il livello di competenze, ci dice l'Unione Sarda, ma alla Presidente non dispiacerebbe assegnare quella delega a una donna. Ancora da definire gli incarichi per gli incastri per Uniti con Alessandra Todde, Sinistra Futura, e per le due deleghe, una di queste all'urbanistica, che dovrebbero restare in quota Presidente. Ai trasporti dovrebbe approdare ancora una volta l'avvocato Giovanni Dore. Io, se fossi Giovanni Dore, cercherei tutti gli amuleti, diciamo, nelle vicinanze. Sì. Con lui la Presidente avrebbe individuato una soluzione tecnico-politica. Per l'istruzione si fa il nome di Maria De Logu, candidata di Sinistra Futura. L'istruzione saremmo noi, sarebbe la cultura Follesa,
qualora
non ce ne fossimo accorti. La seconda delega in quota Todde, una prima sintesi potrebbe essere raggiunta già domani. Quindi domani potremmo avere già una prima sintesi con diciamo la lista degli assessori e delle assessore al completo.
Insomma. Anche perché, scusami, vogliamo dare il tempo agli assessori e agli assessori di andare a scegliere un abito adeguato per questa...
Eh sì, no? Due giorni per misurare l'abito glieli devi dare, insomma.
Altrimenti non si può arrivare lunedì, non si può chiedere poi tutto, bisogna stare attenti anche a questi dettagli.
Va bene, comunque, insomma, mi sembra che colpi di scena clamorosi e anche nomi clamorosi non ne abbiamo sentito.
Finora, a parte questa, vedi, se poi arriva da fuori l'assessore, deve comprare il biglietto aereo. Non è che diventa così facile.
Tu dici Barretta, il Barretta di qui sopra.
Certo, se dovesse essere così, insomma, deve comprare su Ryanair un ticket.
Va bene, insomma, vedremo
che succede.
Io direi che è arrivato anche il momento, se non ci sono messaggi, diciamo, pertinenti sul tema.
Ci ricordano che i tecnici esterni ci sono sempre stati.
Vero.
Sempre, insomma. Bellissimo. Ci sono altri esempi, la Dirindin nel caso di Soru, perché sono fuori dalle pressioni e dagli interessi locali.
Questo assolutamente, è anche una scelta di metodo, soprattutto per assessorati dove c'è un tema di budget, di grosse gare, di appalti, è molto sensibile, è bene mettere persone che siano possibilmente sganciate dagli interessi locali. Ma io sono un convinto sostenitore dell'assessore tecnico per la sanità.
Però bisogna capire se è tecnico locale o tecnico straniero.
Sì, e poi bisogna capire il modo come viene indicato.
Ma poi ci può anche stare una scelta della Presidente Todde, che decide autonomamente di andare a pescare da qualche altra parte, ci sta. Per come è stata rappresentata oggi sul quotidiano La Nuova Sardegna, non è molto bella.
Cioè, è un favore
questa imposizione,
è un'imposizione,
questa pressione.
L'ennesima imposizione romana verrebbe attribuita appunto a Giuseppe Conte, al quale chiaramente Alessandra Todde non può dire di no, perché è stato Giuseppe Conte a imporre Alessandra Todde al centro-sinistra.
Tu dici che l'hanno decisa sul tavolo regionale il nome di Alessandra, così, perché io ricordavo vagamente questa storia, ricordavo male. Forse.
Va bene, andiamo a fare un'altra pausa musicale, perché è il momento di dare un'occhiata ai giornali nazionali. La facciamo con Cool and the Gang, è un classicone, Hollywood Swinging.
I guess I'll stop.
Say hey, hey.
così a tempo di Funky con i Kool & The Gang ci avviamo verso la seconda parte, la parte conclusiva della nostra puntata, già pregustando anche una scintillante, scoppiettante campagna elettorale. C'è qualche ascoltatore di quelli che non ci vogliono tanto bene che ci sta già perculando, Follesa.
Caspita, senti un po', siete già in campagna elettorale, 3 punti di domanda e 3 punti esclamativi. State già preparando le trappole per il prossimo candidato sindaco di destra, chiunque sia. Capace o non capace, per voi radio spudoratamente di sinistra sarà il vostro unico tema, hai capito?
Sporchi comunisti, radical chic, non l'ha scritto questo. Va bene, noi non stiamo preparando nessuna trappola, voglio dire, le trappole centrodestra mi sa che a Cagliari se le è messe da sole. E penso che Truzzo, insomma, certamente non è colpa di Radio X se è stato bocciato clamorosamente alle urne. Noi ci auguriamo che si scelga una candidatura, e quella di Alessandra Zedda ha tutte le caratteristiche per esserlo, una candidatura all'altezza della città. Siamo stati noi a indicarla, fino a ieri non veniva neanche nominata Alessandra Zedda, proprio dalla destra di cui parla il nostro radioascoltatore. Oggi finalmente ne hanno indicata una passabile, quindi forse avremo Zedda versus Zedda, vota Zedda, vota Zedda, vota Zedda, vota Zedda, e chissà che bel casino che faranno gli elettori dentro quella cabina elettorale con tutti questi Zedda. Va bene.
Senti, però scusa, poi rientriamo, perché sì, adesso volevo dire che i nostri radioascoltatori sono un po' disorientati.
Sì.
Perché dopo questo messaggio che ci cazia su Cagliari, ne arriva un altro. Questa vostra trasmissione, che sarebbe utilissima per una sana informazione, è talmente orientata politicamente contro questa nuova giunta regionale che mi chiedo da dove nasca tanto livore preventivo.
Il livore
Meloni, ma insomma, dove siamo?
C'è
dove
la
ci collochiamo noi? Non
purtroppo,
si capisce.
Purtroppo, radioascoltatore, a noi tocca il compito, è in grado ogni mattina di leggere i giornali e sulla base dei giornali di esprimere anche dei giudizi, delle opinioni, come si fa giustamente al bar davanti a un caffè la mattina leggendo il giornale, insomma, quindi non facciamo altro che registrare i fatti, commentarli, magari farci una battuta sopra sperando di trovare in voi un po' di complicità,
niente di più.
Non è
un posizionamento politico,
assolutamente,
anche perché sarebbe anche un po' schizofrenico, no? In città da una parte, in regione dall'altra, insomma,
esatto.
Noi giochiamo di fronte a una tazza di caffè.
Fa parte di chi sta al potere prendersi anche le critiche di chi quotidianamente legge e analizza i fatti. Va bene, andiamo, a proposito di fatti da leggere, alle prime pagine dei quotidiani di oggi. C'è un tema che ricorre e di cui parleremo ancora, che è il tema della sanità, ahimè, tema caldissimo anche a livello nazionale, non solo in Sardegna. Sanità a rischio crack, titola La Repubblica, e fa riferimento a un appello sottoscritto da scienziati e premi Nobel, da Parisi a Locatelli, una raccolta di firme per sostenere il settore pubblico. Nel 2025 avremo un calo record al 6,2 del PIL come investimento in sanità, parliamo di circa 130 miliardi, mentre la media OCSE, diciamo, nei paesi europei è ben oltre il 7%, quindi l'Italia, che un tempo era il paese più virtuoso per quanto riguardava la spesa sanitaria, la sanità pubblica, sta finendo in fondo alla classifica.
Esatto, anche la stampa titola così: allarme di Nobel e scienziati, il governo uccide la sanità.
Ecco, sì, c'è sempre questa tendenza più marcata a delegare al privato alcune funzioni, si indica in particolare la radiologia per immagini, quindi TAC, risonanze magnetiche, che praticamente ormai è impossibile fare nella struttura pubblica, vengono date in concessione ai privati, sono un grande business per i privati. Nel frattempo c'è un disastroso vuoto anche a livello nazionale, non solo in Sardegna, della medicina territoriale, che avrebbe bisogno di ambulatori specialistici, di presidi anche nei piccoli centri, perché il ruolo del medico di famiglia con la nuova medicina si sta ridimensionando, sta diventando molto più marginale, quasi un distributore di impegnative alla fine in molti casi, e invece c'è proprio una necessità a livello diagnostico di una nuova medicina territoriale più specializzata. Ecco, tutto questo viene segnalato in questo documento dei medici, che suona come un atto d'accusa pesantissimo per il governo di Giorgia Meloni. Ma non è l'unica notizia del giorno, la troviamo ovviamente in apertura, come abbiamo detto, su Repubblica. Anche la stampa titola: allarme di Nobel e scienziati, il governo uccide la sanità, ma ovviamente tra le notizie del giorno c'è anche Israele. Per la prima volta vengono chieste elezioni anticipate, le chiede Gantz, che è nel gabinetto di guerra ma è, diciamo, un avversario di Netanyahu. La data potrebbe essere quella di settembre, e già questo fatto rompe un tabù, perché fino a ieri parlare di elezioni col paese in guerra sembrava appunto un tabù. Invece
sì, sembrava quasi un intoccabile per alcuni aspetti, soprattutto dai suoi Netanyahu. Invece già all'interno, sì, questa mostra che ci sono delle crepe e che per fortuna...
Che le manifestazioni sempre più, diciamo, numerose, affollate nelle vie delle città israeliane stanno iniziando a ottenere qualcosa, no? Il governo è sempre più isolato.
Sì, sempre più isolato, quindi speriamo bene. Ecco, il Corriere della Sera apre sulla questione politica italiana, ma in realtà è una situazione che tutti quanti noi già conoscevamo, cioè il fatto che ieri alla Camera si sia respinta la sfiducia nei confronti di Salvini, e oggi probabilmente verrà respinta quella nei confronti della ministra
Santanchè. Anche se mai dire mai, perché insomma il fatto stesso che siano state divise queste due discussioni fa pensare che potremmo avere anche un esito o comunque una dinamica diversa, perché sono anche due situazioni diverse. La condanna contro Salvini è una condanna di tipo, diciamo, più politico, per le sue simpatie nei confronti di Putin, anche se poi Salvini in questi giorni ha fatto parzialmente marcia indietro, ha detto che non c'è nessun accordo, nessun contratto che lo leghi al partito di Putin. Nel caso della Santanchè c'è un'inchiesta giudiziaria già in fase avanzata, la situazione è un attimino diversa. Però certo, hai ragione tu, oggi i numeri, la maggioranza, se sarà compatta per difendere la ministra, ce li ha. Però diciamo sarà un dibattito da seguire con attenzione, anche quello di oggi. Intanto c'è molta animazione in vista delle prossime elezioni europee, quelle che cadranno probabilmente in concomitanza, anzi certamente in concomitanza con le amministrative. Si parla molto all'interno del PD della possibile candidatura di Ilaria Salis, anche se ieri, diciamo, c'è stata un po' una chiusura a questa ipotesi. La Schlein avrebbe smentito, avrebbe detto non è in campo, forse si sono resi conto che farebbero più danno che altro a candidarla.
Beh, ieri c'è stato anche un incontro con il papà di Ilaria Salis e appunto Elie Schlein, e da lì è emersa appunto questa chiusura, credo che ieri sera.
Perché non è così automatico, tanto prima di tutto dovrebbe essere eletta, secondo, se anche venisse eletta non sarebbe automatico che venisse scarcerata e che l'Ungheria riconoscesse il diritto della Salis a essere scarcerata in quanto parlamentare europea.
Fermo restando che l'Ungheria è dentro l'Unione Europea.
Ma ha assunto su questa vicenda una posizione molto ideologica. Sta mandando un messaggio chiaro, ribadito, che non vuole interferenze, non vuole ingerenze. Veramente ci si sta ponendo il problema che probabilmente questa candidatura non servirebbe a nulla, e non servirebbe secondo me neanche al Partito Democratico, che dà l'idea di un partito che va a cercare specchietti per le allodole. Ma voglio dire, le elezioni europee sono un fatto serio, cioè non sono un modo per dimostrare chi è più forte, una prova generale delle prossime politiche, sono elezioni europee. Se crediamo nell'Europa dobbiamo eleggere persone capaci di andare in Europa a fare politica, a decidere nella direzione giusta.
Che tra l'altro la politica europea è anche molto complessa, come ben sappiamo ben leggiamo. Tra i titoli interessanti c'è quello del Domani, le bugie della destra sul premierato, Meloni e Mattarella ai ferri corti. Qui conclamano una cosa che ormai è sotto gli occhi di tutti, tant'è vero che Mattarella non perde occasione giustamente per svolgere il suo ruolo e di intervenire anche su alcune faccende del nostro paese, guarda caso sempre in qualche modo bacchettando le scelte del governo di Giorgia Meloni.
Poi ci sono i giornali di centrodestra, un'intervista a Matteo Salvini a tutta pagina di Libero. Io con l'Ucraina per guidare l'Unione Europea, la Lega c'è, insomma nel giorno del salvataggio in aula Matteo Salvini si racconta a tutto campo al direttore di Libero Mario Secchi, e intanto il giornale ci racconta che si va verso un'elezione di Orsini alla presidenza di Confindustria dopo il passo indietro del petroliere Garrone. Praticamente ormai c'è un solo candidato, che è questo Emanuele Orsini, e che prenderà il posto di presidente di Confindustria, lasciato libero da Bonomi.
Auguri, che dobbiamo dire?
Auguri, vabbè, va registrato.
No, certo, no. Mi incuriosisce quell'altro quotidiano, quello che tu leggi sempre, La Verità. Insieme,
La Verità
insieme
mi fa male, lo so, sì.
Sì. C'è questa foto del papà di Ilaria Salis. Ilaria Salis non si candida, ma il papà vede la Schlein. Due punti. È lui il segretario del PD?
Vabbè.
Che vuol dire?
Che vuoi dire? Vabbè, questo è il menù della giornata. Poi ci sono varie altre notizie di contorno, ma siccome sono le 8:54 vorremmo tenerci un paio di minuti per chiudere sulla città di Cagliari. Io direi che mandiamo un piccolo intervallo musicale e poi rientriamo subito in studio per tirare le somme e chiudere la puntata. Thomas East and the Fabulous, I Get a Groove. Funky per chiudere la nostra puntata di giovedì 4 aprile, quando sono le 8:56, quindi pochi minuti a disposizione per dare un'occhiata ai titoli della cronaca di Cagliari dell'Unione Sarda e prendere spunto per qualche considerazione. Apertura, pagina 15, sulle piste ciclabili, sarà uno dei temi ricorrenti della prossima campagna elettorale. C'è chi le vuole, c'è chi le vorrebbe addirittura abolire, come il candidato Farris, per fare più spazio alle auto, andando in controtendenza totale rispetto a quello che succede in tutto il mondo. Progetti per triplicarle, oggi ci racconta l'Unione Sarda, che è andata a vedere un po', insomma, come si intende sviluppare la rete delle piste ciclabili per consentire alla gente di usare sempre di più e sempre meglio e sempre più in sicurezza, soprattutto la bicicletta.
Sì, parlano soprattutto i residenti dei vari quartieri, quindi la città è ovviamente divisa. C'è chi chiede, va bene, facciamo le piste ciclabili, ma servono comunque più parcheggi per le automobili.
Che sono due temi diversi, però.
Sono due cose diverse, però la contrapposizione. Ecco, secondo me l'errore di fondo è proprio aver messo in contrapposizione le piste ciclabili con i parcheggi.
Il problema è che non sono stati fatti i parcheggi o che quelli che ci sono non vengono aperti, perché questa è la realtà. Cioè, facciamo i parcheggi. Le piste ciclabili sono un'altra cosa, è come mettere in relazione, non so, i parcheggi col pane, sono due cose diverse. Le piste ciclabili sono fondamentali per ridurre la quantità di auto che girano in città, sono fondamentali per una mobilità sostenibile, devono essere fatte in sicurezza. Le macchine devono essere ridotte e devono trovare dei luoghi dove parcheggiare, dove fermarsi, possibilmente non in doppia fila o sulle stesse piste ciclabili. Se ne parla oggi a confronto il parere dei cittadini, ma anche delle associazioni di ciclisti, che sono sempre più numerose in città. Cambiamo tema, andiamo alla Via degli Sport, perché c'è lo stadio dell'Atletica nel degrado, ci dicono, la denuncia arriva dal presidente della FIDAL, che è la Federazione di Atletica Leggera, impianto senza agibilità e omologazione. Quindi voglio dire, anche sul fronte degli impianti sportivi mi sembra che l'amministrazione abbia portato a termine il suo lavoro lasciando
anche perché,
molti insoddisfatti.
Anche perché ci dicono, no? Che i soldi ci sono, dicono, l'appello al comune è proprio questo, 400 110.000 euro sono già disponibili per la manutenzione e quindi spendeteli. Questo è l'appello sostanziale.
E io vorrò vedere la prossima candidata, Alessandra Zedda, donna di sport, donna che viene dal basket, che ha, diciamo, un prestigioso anche curriculum sportivo, con molti, diciamo, legami ancora con l'ambiente dello sport, rispondere a queste domande, perché anche sul fronte dell'impiantistica sportiva, diciamo che si poteva fare di più, stadio in testa.
Si poteva fare di più.
Comunque, insomma, un focus sulla situazione dello stadio di atletica di Cagliari a pagina 17 dell'Unione Sarda. Chiudiamo con la cultura, che come sai è il nostro chiodo fisso, perché oggi c'è una notizia che ci fa sorridere. Hanno deciso di proporre come monumento nazionale, addirittura, tra 408 teatri di tutta Italia, il Teatro Civico. Ma sì, proprio quel Teatro Civico,
ma quello che è chiuso,
molto particolare, quello che è chiuso ma in realtà è aperto, quello senza tetto, bombardato,
quello senza tetto,
ristrutturato,
certo,
nel periodo della giunta Floris, quindi intorno al 2006, è rimesso, reso utilizzabile anche senza tetto, dopodiché abbandonato da dieci anni, prima dalla giunta Zedda, successivamente dalla giunta Truzzo, quindi siamo bipartisan. Abbandonato e senza un progetto che preveda di riqualificarlo, di mettergli un tetto per esempio, per evitare che ci piova dentro. Ecco, quel teatro, che sicuramente è un unicum, perché forse è l'unico teatro senza tetto in Italia, ma ecco, da questo volerlo trasformare in monumento nazionale, diciamo monumento all'incapacità, monumento alla cattiva gestione, questo sì, ma monumento nazionale quel teatro lì, mamma mia.
Beh, soprattutto sarebbe meglio che si decidesse che cosa farne e soprattutto in che modo utilizzarlo tutto l'anno, prima di farlo diventare monumento nazionale.
Eh già, invece abbiamo rinunciato a quel teatro, abbiamo rinunciato all'auditorio di Piazzetta Dettori, ne parlavamo qualche giorno fa, che quello è auditorium comunale, quindi di pertinenza e di competenza del comune, chiuso da anni per delle infiltrazioni. Nei giorni scorsi hanno annunciato in modo anche trionfalistico che si erano trovati, mi sembra, 80.000 euro per fare i lavori.
Pensa un po' te.
Anche quelli in zona Cesarini, fuori tempo massimo, il teatro è rimasto chiuso, quell'auditorium, così come il Teatro Civico. Va bene, un giorno faremo un po' una mappa dei luoghi della cultura nella città di Cagliari, ci sarà da piangere, magari lo facciamo proprio nel periodo delle elezioni, quando riprenderemo sicuramente a fare dei talk tematici sui temi caldi della città qui al Radio X Social Club. Nel frattempo il nostro tempo è scaduto, ti comunico, Follesa.
Eh sì, sono le 9, anzi sono forse le 9 anche passate all'orologio di
momento.
Radio X,
quindi
infatti.
Salutiamo le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, anche quelli che ci hanno mandato messaggi un po' stizziti oggi. Noi saremo qui domani mattina dalle 8 alle 9 per tenervi compagnia con le notizie e con i nostri commenti. Da Sergio Benoni
e da Giovanni Follesa
un caro saluto a tutti voi, a domani, ciao ciao,
bye bye. Extra. Bye. 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 Bye.